C'ho ancora un po' di tempo, sì? Ecco, sì, perché ecco, a questo punto, se è così, ecco, questa è la più grande rapina del secolo, del millennio. Ecco, una rapina dei nostri soldi andranno, siccome siamo ricchi, bene, non dobbiamo esserlo più. Ma questi soldi dobbiamo darli a chi di dovere, ai nostri creditori, perché i crediti vanno onorati. Io però so che esiste anche l'incauto acquisto, eh? E se uno ha dato dei soldi a un debitore farabutto e il debitore farabutto non paga, non può esigere il creditore che lo Stato paghi a lui, il debito che ha malamente contratto. Ecco, tuttavia, ecco qui, Germania, 21 febbraio 2012, Germania e Francia spaccano l'Europa. Framania. Appello di 12 paesi. Misure di rilancio ai mercati liberi. Ma Merkel e Sarkozy non firmano. Perché? Ma perché? Perché siete così cattivi? No, non è che noi siamo cattivi. Noi siamo creditori. Voi siete debitori. È diversa la situazione. Ecco, io sono il proprietario di case. Voi siete gli inquilini. Non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ecco, questo mi serve molto utile perché dal punto di vista così interpretativo, perché così ricordiamo che non siamo mai tutti assieme, umma umma, no no no, siamo divisi secondo le nostre funzioni sociali e in questo caso creditori e debitori, la lunga lotta di classe che è cominciata, che ha interessato la, per esempio la storia di Roma, quando ci furono quelli che fecero la secessione su Monte Mario, erano i debitori, quelli che poi arrivò a Minenio Agrippa, il famoso, a dire ah no, bisogna, siamo tutti assieme, voi siete le braccia, noi siamo la pancia, senza le braccia la pancia non senza la pancia le braccia non vivono. Sì, chi erano quelli che fecero sessione a Monte Mario? Debitori. Debitori che dissero va bene, vai, noi usciamo da Roma e il debito non lo paghiamo. Risulta, beh, a quel tempo il debito, se non si pagava il debito, si finiva in galera, ti tagliavano dei pezzi. Se vi ricordate i mercanti di Venezia, una libra di carne, non posso pagare, voglio una tua libra di carne, per dire che a quell'epoca cose si facevano così, adesso siamo un po' più democratici, però messo così, ecco, non c'è niente da fare? No, perché a questo punto mi è capitato di dire, ma allora lei la vede, no, io sono ottimista, io sono, per me la situazione è... una situazione drammatica, ci mancherebbe altro, ma in movimento e gira favorevolmente. Come gira favorevolmente? Sì, perché sta cambiando qualcosa. Sta cambiando qualcosa e nessuno, cioè, lo sappiamo tutti, ma non la interpretiamo, almeno come io m'azzardo a interpretarla. Sarkozy mica c'è più, c'è Hollande, cioè il Mercosì, come lo chiamavano, è finito. Ma perché? Vabbè, d'accordo, vabbè, perché è un socialdemocratico, un socialista, no, me ne frega niente, se dovessi fidarmi sulla buona fede dei socialisti, ma per favore, ho conosciuto i comunisti italiani, meglio lasciare perdere. No, io non mi fido delle soggettività, no, per niente. Voglio l'oggettività. Sta succedendo una piccola cosa. Perché, no, ma l'hanno fatto loro il fiscal compact. E quello, l'hanno fatto tutto questo meccanismo che vi ho cercato di descrivere, il maestro, questa roba qua, l'hanno decisa loro, Sarkozy e la Merkel. Come no, certo. È a danno dei maiali, certo, perché allora voi capite, se è così, i soldini dell'Italia, della Spagna, i risparmi, il problema, questi risparmi vengono deviati verso Framania, no, perché sta succedendo qualcosa in Francia, la situazione francese si sta economica, non me ne frega niente di quella politica, ma sapesse che me ne importa niente a me dei Marine Le Pen, porta nulla. Mi interessano le situazioni economiche. Ecco, la situazione economica sta cambiando. In che direzione sta cambiando? Sta cambiando nel senso che la Francia sta diventando maiala. Anche lei? Sì, è una maiala anche lei. E cosa vuol dire che sta diventando maiala?
Che sta diventando debitrice. Perché? Perché le importazioni hanno superato le esportazioni. È un paese che importa, non esporta più, o meno in proporzione, esporta di meno. Ma se esporta, ma allora se è così, l'unico paese che esporta maggiore impresa cos'è?
La Germania, quella maiala piuttosto. Boh, quella è proprio porca, eh. Vabbè, tanto per essere chiari. Vabbè. E per farci, non frega niente della Germania, ecco. Mi interessano i movimenti di capitali. E cosa vuol dire se lì Francia è diventata maiala? Che il fiscal compact si applicherà anche a lei. E cosa vuol dire? Vuol dire che anche la Francia dovrà pagare il proprio risparmio alla Germania. E allora mi è venuto in mente un flash.
I francesi danno dei soldi ai tedeschi, il loro risparmio ai tedeschi, come fu già allora dopo la sconfitta di Sedan 1870, quando la Germania impose il suo trattato di pace facendosi restituire, pagare le spese della guerra?
Mai. Risultato. Ah, un'altra cosa che vi ho detto, non vi ho detto qua. Nel fiscal compact poi c'è sempre un, come si dice, un terzo escluso, che è la Gran Bretagna. La Gran Bretagna, cioè, è fenomenale. È dentro l'Europa, però non nell'Unione Europea. Non c'ha l'euro perché ha mantenuto la sterlina che può svalutare, risvalutare, eccetera, eccetera. Però la chiamano e dice facciamo il fiscal compact e la Germania, l'Inghilterra, tu muori anche per sogno, non è il mio interesse. Risultato, il Foglio Quotidiano. Roma e Londra debbono allearsi contro Berlino. Ah, ma siamo proprio al rovesciamento di fronte, eh? Siamo all'8 settembre, eh? Allora l'Italia e la Gran Bretagna contro Berlino. E cosa fa il santuomo di Monti? Monti corre da Obama, la visita di Monti a Washington. Adesso Obama ha trovato un alleato in Europa per rilanciare la crescita. Ah, perché gli americani stanno con noi. Certo, ci sono anche gli Stati Uniti. Stanno arrivando gli alleati. Dobbiamo risolvere. È l'8 settembre. Arrivano gli alleati. Rimane solo da fare la, come si chiama, la gotica. La linea gotica poi è fatta. Li sconfiggiamo di nuovo.
Non lo so. C'è una soluzione.
L'Olanda è precipitata, anche lei, l'Olanda ha detto no, basta, l'Olanda è fuori, dietro i satelliti, i paesi, l'Austria deve passare ad un sistema, deve fare anche lei programmi di austerità, salta anche l'Austria, è proprio veramente, è come sembra di essere nel 44, cioè, dove sei? Ci volevano fogli, eh? Fare un po' di scena, se no, quasi meglio di Grillo. Sta cedendo il fronte, stanno arrivando gli alleati, stanno sbarcando gli alleati. E allora, Hollande, Monti naturalmente si butta subito, si sdraia su, scusate, un uomo Goldman Sachs, per chi lavora alla fine? Per Framagna? O per gli Stati Uniti?
Ah? Grecia,
cosa ha detto il Fondo Monetario? La signora del Fondo Monetario, mi scappa il nome. La Lagarde, cosa ha detto? Oh, beh, se poi se ne va via dall'euro, non è mica un problema. Va, grande la Grecia, sbarcano gli inglesi in Grecia, ci sono gli alleati che stanno risalendo la penisola italiana. Vabbè, in Spagna adesso stiamo a vedere cosa succede, ecco, sbarcano anche in Olanda, eccetera. Benissimo, la Germania è sempre più isolata, e allora a questo punto faccio la mia ultima profezia. Cosa succederà? Si spacca l'euro, sì, ma con una piccola differenza rispetto a quello che dicono. La Grecia torna alla dracma, l'Italia torna alla lira, quell'altro torna alla peseta. No, già previsto, eh? Già previsto. La Germania esce dall'euro. e ristabilisce il marco. Al che uno dice, vabbè, ma che cacchio stai a dire? Dunque,
17 novembre 2011,
i falchi, l'euro, i falchi vogliono sdoppiarlo in due monete, una per il nord virtuoso, l'altra per i PX.
Dai, grande.
Esatto. La Germania ha già fatto stampare in Svizzera i nuovi marchi. Si chiameranno Neuro. A questo punto
il nostro è già stato battezzato
Sudo. E con questo credo che posso finire.
Bene. Qua dovrebbe esserci un microfono, no? Che questo qua dovrebbe funzionare. Adesso se qualcuno vuole di fare qualche intervento dopo qualcosa, qualche commento. Vabbè, no, la voce, tanto...
Allora, in tutto il ragionamento che ha fatto sulla questione economica, c'è un aspetto che non ha preso in considerazione, sono i paesi dell'est che sono entrati nella comunità europea nell'ultima fase dello sviluppo. Ora, noi abbiamo visto in Ungheria quello che sta succedendo con un governo di destra che ha modificato la Costituzione e di fatto sta intervenendo in maniera radicale sul controllo anche del sistema economico dell'Ungheria, intesa come Stato e il rilancio delle etnie. Ora, in questo meccanismo, all'interno della sua profezia, ecco, se vogliamo, è
vabbè, solo la parte
che ha usato lei,
la parte finale, perché il resto non è profezia.
Infatti l'ho usato come battuta, come l'ha usato lei. Volevo capire che quale risvolto, quale sviluppo prevede proprio in quei paesi che, non dimentichiamo, in particolare riguardo ai Balcani, c'è una guerra latente, continuamente soffocata o sotto la brace, che riguarda il Kosovo piuttosto che la questione anche jugoslava, che non è assolutamente risolta e che anzi rimane tale com'è solo grazie all'intervento delle proprie ONU presenti sul territorio.
Sono una serie.
Sentiamo, no, però comunque.
Volevo chiedere, che non ho capito questo passaggio, questo 10% che è stato deciso che a livello mondiale bisognava restituire e non più rinnovare il debito.
No, sulla percentuale non la so. Hanno stimato che non è 100, il 100% non è.
Questi 9.
No, beh, 9.
Oh,
sì,
siano,
sì.
Insomma. Per fare la guerra all'Europa, però poi si è trasformato in una guerra tra l'Europa del Nord e del Sud. O che cosa, come mai? Il 10% non deve essere restituito, deve essere saldato e non rinnovato.
Devo tornare un po' sulla battuta che ho fatto a proposito dell'agenzia di rating, anche in relazione al fatto che da uno dei primi fogli esplicativi che ha fatto quando ci ha mostrato come il debito delle varie zone a livello mondiale, in realtà quello statunitense, se non ricordo male, mettendo assieme il debito pubblico e il debito privato, sia enormemente superiore a quello nostro, per esempio. Quindi, anche se questa agenzia di rating cinese non la caga nessuno, suppongo che non siano così stupidi da non rendersene conto anche loro. E quindi, per quale motivo non potrebbero intervenire come si è già sentito, mi pare, nel dibattito alcuni mesi fa, e finanziare loro il nostro debito pubblico, visto che non è così disastrato.
Una battuta. E chiudo le borse e cancello il debito, non lo pago, chiudo.
Scusi, non ho visto di chi sta parlando. Ecco, no, non l'avevo visto. L'Islanda ha fatto così. L'Islanda si è salvata, con una piccola differenza. Ha detto, il debito nazionale lo pago, il debito degli stranieri no. Gli stranieri erano banche inglesi e olandesi. Ai cittadini islandesi il debito è stato restituito dalle banche, cioè i conti correnti, tanto per darvi l'idea. Agli inglesi e agli olandesi no. Hanno fatto un referendum però, gli islandesi, ecco, sì. E in questo librino qua l'ho chiamato, c'è questo precedente, sono due precedenti, li ho chiamati gli scherzi da prete. Uno è quello dell'Islanda. Hanno fatto il referendum con il 93% dei voti favorevoli, si è deciso di non restituire nulla agli stranieri. Cito, non dico io, è un articolo di giornale. Lasciandoli così a becco asciutto, appesi a procedure fallimentari, da cui se va tutto bene recupereranno il 30% del capitale investito. In Grecia la trattativa di tutto l'anno scorso era quella di fare la haircut, la sforbiciata. 70% in meno a tutti i debitori. A tutti i creditori. Se hai un credito di 100 verso la Germania, verso la Grecia te ne paga 30 e siamo pari. La stanno cucinando a fuoco lento, perché quella cosa lì non deve passare. No, però volevo, ecco.
Una domanda volevo fare.
No, quella ho risposto così subito, no, vabbè, ma
se vuoi farla da stasera, prima di uscire, sentendo i titoli di testa di La 7, c'è stata una proposta da parte della Merkel che sarebbe da interpretare completamente, nel senso che ha proposto che le prossime elezioni politiche che si rifaranno in Grecia, visto che le ultime non portano un governo, non portano la governabilità, affiancare un referendum sull'euro, sullo stare, sul mantenimento nella zona euro. Cosa vorrebbe dire questo? Che la Grecia la considerano persa e non più in grado di pagare? O
dire una cosa, lei ha finito il suo discorso dicendo che prevede che si spacchi l'euro perché è la Germania a uscire dall'euro e tornare al marco.
Al marco o un'altra moneta simile, sì. Sì, sì.
Ma perché altri paesi? Cosa rimane agli altri paesi? Rimane ancora una situazione per cui continuano a dipendere dal sistema finanziario internazionale, o comunque anche gli altri paesi ritornano alla loro moneta e quindi hanno la possibilità nuovamente di utilizzare la svalutazione della moneta per riprendersi in mano il proprio destino economico come un tempo, insomma. Però in questo caso si pagano delle grosse cioè si hanno dei grossi problemi, no? Così almeno si dice, no? Quindi ci sarà un periodo in cui ci saranno grosse difficoltà, una crisi che per alcuni anni si accentua e poi dopo si dovrebbe superare il tutto. È così oppure ho capito male?
Beh, provo a rispondere. Allora, parto la rovescia, ma rispondo. Ecco, appunto. No, la... C'è un piano operativo per la nuova moneta. Banche chiuse, frontiere controllate. Berlino, 10 giorni per salvare l'euro. Fu lo Spiegel. In un lunedì le banche chiudono per contabilizzare tutti i conti correnti. Il martedì tutte le banche cominciano a consegnare ai clienti blanconote e euro, ma timbrate con un inchiostro magnetico che le rende riconoscibili come euro tedeschi. Controlli nazionali tedeschi alle frontiere assicureranno che privati o investitori stranieri non portino in Germania i loro euro per farli timbrare. Gli euro non timbrati sono destinati a svalutarsi. Dopo circa 2 mesi saranno pronte le banconote della nuova valuta. La Germania abbandona l'euro e introduce la nuova divisa da sola o con altri paesi. Un altro giorno di banche chiuse per convertire nella nuova valuta tutti i conti in Germania. La nuova valuta varrà circa il 25% in più dell'euro indebolito dall'uscita di Germania ed eventuali alleati. Mettiamo che se ne vada e faccia il euro. Gli altri mantengono l'euro. Però cosa succede all'euro? Che si svaluta. Cosa significa che si svaluta? Che a questo punto le esportazioni aumentano. E allora quel giochino per cui noi diventavamo maiali perché importavamo di più delle esportazioni, riprende l'esportazione. È la manovra che ha fatto Amato nel 92. La manovra Amato passa come un sant'uomo, come quello che ha salvato l'Italia nel 92. Adesso si tratterebbe di salvare non soltanto i paesi maiali, ma secondo me anche la Francia, di salvare l'Europa meno la Germania. Certo che ci saranno dei problemi, ci mancherebbe, nel 93 c'ero, non è stata una cosa simpatica farsi il 93, 93 e 94, d'accordo, certo, però perché adesso, coi dati che raccolgo, eccetera, come sarà il 2013-2014? È ovvio che se mi faccio operare perché ho un brutto male, avrò dei problemi dopo. Dovrò stare in convalescenza e forse con delle grosse difficoltà. Ma se non mi faccio operare, crepo. Allora il problema è, ci possiamo salvare a queste condizioni? Allora, secondo la mia analisi, questo è un meccanismo perverso che porta alla distruzione dell'Unione Europea. Perché i tedeschi, nella loro strategia egemonica, ci massacrano. Allora, tanto vale, ecco, 8 settembre, si fa la resistenza. Non è che la resistenza è stata rose e fiori, perché poi però è venuto il 25 aprile, Ma dall'8 settembre al 25 aprile sono stati anni, stato un bel pezzo di tempo terribile, Questa potrebbe essere, poi è la storia che decide. Ecco, la Merkel, quella cosa non la sapevo perché ero a cena, e quindi facevo la mia cena, non era un branzino.
Per ragione di cronaca, 40 minuti dopo è stata smentita dal ministro dell'economia, che ha smentito questa dichiarazione, no, perché dopo l'ha detto nel corso dei giorni.
Quindi allora no, grazie.
Io l'ho sentito dei titoli di testa, penso sono riuscito per venire qua e non...
Ecco, bene, quindi non è. Allora no, non sono tenuto a rispondere. No, io non sapevo nulla, facevamo la cena delle seppie, no, ma non del branzino, ecco, Allora, ecco, l'alternativa, ecco, perché non fare default? Appunto, ho detto, la soluzione del default c'è. Semplicemente il debito non si paga. Molto semplice. Cioè, per continuare a fare l'esempio dell'inquilino. E io non esco, mi dà lo sfratto, e io sto dentro in casa, deve mandarmi la forza pubblica per tirarmi fuori. Certo, ci sono dei danni, ci mancherebbe altro a fare default. Intanto però non sarebbe il default di una nazione, ma sarebbe il default di un'area. Poi bisogna stare attenti perché bisognerebbe calibrare, ma ci sono questioni tecniche che si possono risolvere. Non paghiamo neanche la casalinga di Voghera, poverina, che ha messo i suoi soldi nei bot italiani. Si tratta di valutare tecnicamente come fare. Vi ho detto, vi ho raccontato, appunto, l'Islanda l'ha fatto. Vabbè, l'Islanda dice sono 250.000 persone, quindi un altro, ci mancherebbe altro. L'Irlanda, no. L'Argentina ha fatto qualcosa di simile, eh. Poi ci sono stati i creditori italiani che sono rimasti lì e sono ancora lì che aspettano i soldi. Creditori, perché avete messo i soldi nei bond, non so come si chiamino, argentini? A rischio. Se uno compra un titolo pericoloso, ma deve assumersi il rischio, e il rischio è che possa non essere ripagato. Non è che io gioco e poi dopo, se mi va male, voglio essere coperto da una garanzia. Ma allora gioco anch'io. Scommetto su un cavallo che non vince, però voglio avere la stessa, voglio almeno il rimborso dei soldi che ci ho messo. Ma quando mai? Ma in quale luogo di scommesse ci si comporta così? Default. Qual è il problema che oggi non funziona? Uno, l'opinione pubblica non è pronta. Perché? Perché l'opinione pubblica non capisce qual è la situazione, quello che ho cercato di spiegare. Cioè, adesso credo di poter dire che una lettura così, faccio la sfida, nessuno dei presenti l'ha mai sentita. Un tentativo di costruire un ragionamento in questa maniera, non l'avete mai sentita da nessuna parte. Benissimo, quindi l'opinione pubblica non ne sa una mezza, viene malamente indirizzato e il default passa come una infamità, come una sconfitta. Dire il debito non si paga, che roba, ne va proprio della mia autostima. Ma chi l'ha detto? È una questione tecnica. Allora, per esempio, abbiamo gli esempi, ecco. Prima guerra mondiale l'Italia si è indebitata come un accidente, perché come credete che abbiamo vinto la prima guerra mondiale? Perché lo Stato doveva far produrre armamenti, tutto quello che serviva per il fronte, per poi fare la resistenza sul Piave e poi la vittoria a Vittorio Veneto. Un debito enorme, che si è trovato alla fine della guerra e ha pesato e rompeva le scatole. Beh, Mussolini nel 26 lo risolve con un colpo di bacchetta magica. Cosa fa? Dice, bene, tutti coloro che hanno sottoscritto il debito, tecnicamente si dice che l'ha trasformato da redimibile a irredimibile. Cioè, tutti quelli che avevano i titoli di debito italiano sottoscritto durante il periodo di guerra, bene, lo Stato si impegnava in questa maniera, di pagare, continuare a pagare per sempre gli interessi, mai più il valore capitale. Trasformo il tuo debito pubblico in una rendita perpetua, però il valore capitale te lo scordi. La decisione viene presa, appunto, ci voleva però Mussolini con le condizioni di contorno che conosciamo benissimo. Ecco, perché a questo punto era previsto che se qualcuno aveva problemi, no, a me quei soldi lì mi servono per la mia sopra, immaginate la vedova che aveva messo i soldi, eccetera, eccetera, per cui non poteva. Benissimo, se qualcuno ha bisogno, assolutamente bisogno, di avere indietro il capitale che aveva investito e non potendogli bastare i tassi di interesse che veniva pagato, bene, viene alla sede del fascio e lo spiega. Si racconta che ad andare alle varie sedi del fascio a spiegare perché avevano bisogno di ricevere la restituzione del valore capitale siano stati in un migliaio in tutta Italia. Però se voi capite che ci vuole, appunto, ci vuole una consistenza, una autorità governativa e un seguito di popolo che non sono quelli che ancora con cui ci troviamo a che fare. Io non, così come mi sto accorgendo lentamente che potrebbe darsi che la Grecia se ne vada, perché non è più nell'ordine delle impossibilità, ci stiamo già cominciando ad abituare, forse se ne stiamo, prima si diceva non può uscire con questa stupidaggine perché non è previsto negli accordi di Maastricht che un paese fuoriesca. Allora ne ho parlato con uno storico che è abituato a studiarsi i complotti,
è quello storico che ha scoperto l'armadio della vergogna nel ministero, cos'era, degli interni, semplicemente un armadio che era stato girato con le ante contro al muro. Dopodiché ho detto, ma scusate, lui era ricercatore, dice, quella roba lì che cos'è? Ma giriamo, ha trovato che c'erano documenti, pratiche sulle stragi, c'era la strage naziste che erano rimaste chiuse, cancellate, che semplicemente l'avevano girato dall'altra parte. Dopodiché, dov'è l'uscita? Da contro il muro? Non si può aprire. Va bene, no, allora, bene, ne parlavo, dico, ma qui c'è la questione che non si può, non è prevista un'uscita dall'euro. Quello. E lui mi ha detto, appunto, da buon dietrologo, complottardo, sei sicuro che l'atto di Maastricht che conosciamo è tutto? E che non ci siano dei protocolli segreti? E che tra i protocolli segreti non ci sia anche la clausola di uscita dell'euro? Ma ti pare possibile che paesi come la Germania e la Francia non si sono preparati anche eventualmente la via di fuga? Questo vorrebbe dire che una soluzione per uscire è possibile. È comunque sempre possibile. Dopodiché sulla Grecia stiamo pian piano entrando nell'ordine delle idee che forse se esce non è un gran problema. Può succedere, ecco, vabbè, poveracci, d'accordo, si arrangeranno, come l'Argentina, faranno quelle cose così. Bene, sto aspettando che anche, e quindi nell'ordine, nell'opinione pubblica, comincia a correre sta. Questa possibilità, che poi casomai la storia non la giocherà, però si può fare, ecco, potrebbe capitare. Bene. Sto aspettando che anche nell'opinione pubblica generale cominci a correre il principio che forse il debito pubblico potrebbe anche non pagarsi, se non tutto. Una parte potrebbe anche non essere pagata. Potrebbe essere, appunto, come aveva fatto Mussolini, consolidata, con dei danni, ma ci mancherebbe altro, certo. Ma ogni gesto economico si paga, eh? Nessun pasto è gratis, men che meno questi pasti qui sarebbero gratis. Però si tratta di valutare cosa mi succede a intervenire in un certo modo e cosa che mi succede a non intervenire. A questo punto devo fare un conto. Se a intervenire in un certo modo, anche dannoso, anche grave, ho un danno di 100, ma a non intervenire ho un danno di 1000, allora forse mi conviene intervenire. Ecco, Dagong, dunque Dagong, loro si sono, i cinesi, si sono fatti questa agenzia di rating che dà le sue valutazioni secondo criteri propri, non secondo i criteri Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Pensate alla stupidaggine, non esiste un'agenzia di rating europea? Bene, i cinesi si sono fatti un'agenzia di rating loro che dà le proprie valutazioni e soprattutto serve per indirizzare i risparmiatori cinesi. Cioè, guardate, tenete conto delle nostre valutazioni, non di quelle altre, perché le altre, e mi pare di avervi fatto intuire, sono falsate, sono di parte. Ecco, se nel film Inside Job, un bellissimo documentario, questi sono stati, nel 2010, il governo Obama ha sottoposto a inchiesta queste agenzie di rating e ci sono le audizioni, ci sono dei brani sulle audizioni che vengono, cioè, no, ma no, le nostre non sono valutazioni, sono opinioni. Noi diamo soltanto delle opinioni, cioè diciamo, non so, immaginate, io sono uno di quelli che gira per i ristoranti a dare i giudizi, dice, guarda, quel ristorante lì fa schifo, ecco, cioè, non è che lo disfa, se siete voi potete dire, ma ci vado lo stesso, quindi che se ne frega, la mia è un'opinione, non sono d'accordo con il giudizio del critico culinario. Ecco, quindi loro si sono difesi in questa maniera. Semplicemente c'è una piccola cosa che loro si sono dimenticati. Ci sono delle istituzioni finanziarie particolari nel mondo che siccome trattano denaro sensibile, particolare, poi dividerò quale, bene, per legge, per regolamento interno, sono obbligate a trattare soltanto titoli di alta qualità, quindi che abbiano la qualifica 2A, 3A. Non possono trattare titoli con B o peggio, o men che meno con C. Va bene, perché? Perché i titoli con B e con C sono rischiosi.
quindi devi prendere titoli di ottima qualità, questi titoli, queste agenzie, dov'è? Ah no, era sopra, esatto, questo. Quelle queste agenzie sono sparite. Queste istituto, vabbè, lasciamo perdere. Queste attenzione. Che ne è una cosa misteriosa. Eccolo. Quindi voi capite, ci sono per regolamento, compresa la BCE, ci sono istituzioni che non possono trattare con titoli che non siano, che non abbiano la tripla A o la doppia A adesso. Sicuramente non titoli con la B o con la C o con solo A. Ho detto è la BCE. La BCE dà soldi alle banche solo se le banche presentano titoli di alta qualità. Ma ci sono altre istituzioni delicatissime che hanno obbligo di comprare titoli con tripla A. Sono i fondi pensione. I fondi pensione non possono rischiare con i soldi delle pensioni. Devono investirli, certo, perché non possono lasciarli lì nel cassetto. Certo, ma proprio perché sono soldi che servono per poi, che devono essere poi pagati, restituiti ai sottoscrittori, che sono i pensionandi quando saranno in pensione, perché sono l'accumulo dei fondi pensionistici. Bene, devono trattare titoli con tripla A. Bene, significa titoli inglesi, titoli francesi, titoli tedeschi e soprattutto non devono comprare titoli italiani o greci. I fondi pensione italiani non possono comprare titoli del debito pubblico italiano perché glielo impedisce la procedura. Allora non è un'opinione. Non venitemi a dire che quando date la tripla A, quando valutate i nostri titoli, i titoli, date soltanto una valutazione, una opinione, che uno può anche non seguire, perché se uno mi dice che il film con Pieraccioni fa schifo, io posso dire a me Pieraccioni mi piace, lo vado a vedere lo stesso. Ma se il regolamento mi impone, se quello lì ti dice che fa schifo, non devi andare in quel, a vedere quel film, cacchio, mi sono un po' incastrato. Bene, quindi la Dagong, la Cina, si è fatta la sua agenzia di rating, dopodiché dice bene, dopodiché le proprie istituzioni finanziarie devono tenere conto delle valutazioni della Dagong e non delle valutazioni anglo-americane. Opportunistiche, come mi pare di aver capito. Dopodiché dice vero, perché la Germania, perché, ma però, perché la Cina non ha, come aveva provato a fare Tremonti, no, Tremonti aveva cercato di aprire la Cina, diceva, vabbè, ascolta, questi qua non ci vogliono rinnovare, ecco allora si capisce l'operazione che ad agosto ha fatto Tremonti. Qual è la mossa? Non rinnoviamo il debito pubblico italiano, se lo devi pagare. Bene, e se io trovo uno che me lo rinnova lo stesso? È andato in Cina? No, in Cina. Ha trattato con i cinesi. Dire, bene, rinnoviamo, rinnova il... Ci comprate i titoli dei italiani? I cinesi, sembrava che all'inizio avessero anche accettato, fossero stati interessati, diciamo. Poi dopo si sono tirati indietro. Per due motivi. Uno, perché non comprano titoli di Stato, ma comprano eventualmente degli asset patrimoniali. Sono anche intervenuti in Grecia. Hanno comprato il Pireo. Avevano chiesto di affittare Gioia Tauro, un porto di container. Non gliel'abbiamo dato. Anche perché voi capite, se poi dopo arrivano questi ci comprano le imprese e così via, condizionano poi la politica estera, Dopodiché la smettiamo di piangere sul Tibet. Dopodiché c'è qualcuno che si incacchia però, se ci facciamo, diventiamo così filo asiatici invece di essere filo atlantici. Uno. Due, perché? L'altra cosa, perché si sono stati, loro hanno provato a fare qualche cosa, di correre un po' in aiuto ai paesi occidentali dopo la crisi del 2008 della Lehman Brothers. Bene, hanno preso una strinata bestiale, perché hanno sottoscritto titoli in dollari e in euro, e i dollari e in euro si sono svalutati, per i titoli in borsa o titoli, ha comprato azioni, i titoli hanno perso di valore. Bene, a questo punto hanno paura di sottoscrivere titoli in euro, anche perché, penso di avervi fatto capire, l'euro non si sa se fra un anno c'è ancora. E allora sottoscrivo dei titoli in euro? Che garanzia c'ho? E siccome i cinesi, a differenza degli occidentali, hanno sempre la visione lunga, hanno una visione breve, hanno sempre una visione lunga, di prospettiva, no, no. Tant'è vero che hanno detto, no, noi restiamo alla finestra, stiamo a vedere, poi ne parliamo fra, sono bravi i cinesi, 10.000 anni. Ecco, quindi, giustamente dal loro punto di vista, perché dobbiamo venire a salvarvi? Che cosa ci date in cambio? Eh? Che rompete le scatole, che poi invitate il Dalai Lama! E allora niente! Ecco, la domanda più intrigante era quella della signora, diceva, perché una parte non sarà rinnovata? Dunque, intanto, non 10%, no, io ho detto 10% per dire, non lo so, una parte non sarà rinnovata. Ecco, e qui c'è una cosa, una questione proprio teorica, perché c'è quella che è stata chiamata la trappola della liquidità. Cosa vuol dire questo? Ecco, vuol dire che se io ho dei risparmi, va bene? Ecco, ho dei risparmi e li investo. E investo in, appunto, in imprese, in titoli, quello che ho. Benissimo. La situazione è, la situazione economica generale è molto inquieta, turbolenta. Io che ho i soldi, dobbiamo metterci nei panni dei risparmiatori. Io ho i soldi, risparmiatori, ma non pensate ai risparmiatori, no. Quando pensiamo ai risparmiatori non siamo noi. Siamo questi, immaginate, George Soros, uno che muove quantità enormi di denaro da una parte all'altra del mondo. Ecco. Andatevi a leggere, se la cosa vi interessa, c'è un bellissimo libro di Luciano Gallino, visto che tu viene appunto, che si chiama Finanza Capitalismo. Il libro è pesante, tosto, non è una picchiatina come la mia. Ecco, vabbè, diversa la struttura di due personaggi, me e Gallino, però se uno resiste, madonna, si capisce che cos'è questo finanzcapitalismo e cosa c'è dietro. Bene, allora, immaginate questi risparmiatori che hanno questi soldi, ce li hanno, perché non è che manchino i soldi, semplicemente la situazione generale è così inquieta, preoccupante, che io non me la sento di investire. E allora il grande economista John Maynard Keynes ha detto, beh, e allora cosa fa l'investitore, il risparmiatore in questa condizione? Non investe e tiene il denaro in forma liquida. Liquida, cosa vuol dire liquida? Vuol dire che la tiene più possibile vicino al contante e quindi farà investimenti a brevissimo termine, cioè usa e getta, investo oggi, domani vendo. Ecco perché improvvisamente, vedete, si viene fuori, la borsa ieri ha ripreso, siamo ritornati sul... Poi il giorno dopo precipita, va giù in fondo, il giorno dopo riprende. No, perché questi vanno avanti, riescono a guadagnare su uno spostamento di poco. Si potrebbe fare un giochino. Può essere uno spostamento poco di un titolo. Se io muovo quantità enorme di denaro, io ci guadagno, anche se lo spostamento è dello 0,001%. Siamo noi che se non c'è... proprio il rialzo grosso non guadagna un tubo. Ecco. Bene, questo, preferenza, questa la Keynes l'ha chiamata, preferenza per la liquidità. Io il denaro lo voglio tenere in contanti. Quello che sta succedendo in Grecia, che la corsa agli sportelli a tirar fuori i soldi dai conti correnti, si sa mai, è meglio che me li tengo in casa piuttosto che lasciarli in banca. Ecco. Perché potrebbe succedere, come successe in Islanda, 2008, il film Inside Job, che vi consiglio, di documentario, e neanche in italiano, di vedere, è straordinario, proprio comincia con la situazione islandese. Improvvisamente questi vanno al bancomat e si trovano scritto prelievo non disponibile. Le banche erano arrivate a una situazione di crisi tale che nessuna dava più soldi ai correntisti. Quindi i 250.000 abitanti dell'Islanda si sono trovati da un giorno all'altro che non potevano tirar fuori un quattrino dal bancomat. Per quello che poi alla fine dopo si sono arrabbiati come si sono arrabbiati. Ecco, preferenza, questa è la preferenza per la liquidità. Il fatto che io voglio, estengo i soldi in forma liquida e non li do a nessuno, non li investo in niente, in niente.
Per far capire l'immagine, ecco, questo fenomeno Keynes lo trova per la prima volta durante la crisi del 29, e in maniera macroscopica lo vede lì, bene, e lo descrive, dice proprio addirittura una trappola della liquidità, per cui anche se io gli offro delle condizioni straordinarie, ecco, vabbè, questo ve la posso fare, ecco, immaginate, ecco, dice, perché qui bisogna capire come funziona un po' di Keynes si inventa una formula, cioè l'investimento, quale che sia, dipende da due variabili. Una sono le aspettative di profitto e l'altro è il tasso di interesse. Aspettative di profitto, quello che spero di guadagnare. Notate, la parolaccia è spero, non guadagnare, spero, perché non è un guadagno sicuro, ma un guadagno sperato, atteso, previsto e quindi incerto. L'altro invece è il tasso di interesse, sono i soldi che mi chiede la banca. Dice, se voglio andare, vado a prendere i soldi, la banca mi dice, te mi devi pagare questo. Questo è certo, ma questo è incerto. Benissimo, allora cosa dice Keynes? Se anche il tasso di interesse fosse zero, immaginate, la banca ti dice, vi do i soldi gratis, venite qua, ve li do gratis. Cioè, se meno di così, cosa vuoi che ti faccia? Zero. Ma le aspettative di profitto, io non vedo un futuro. Eccola, quando si parla oggi di la recessione rischia di diventare depressione, e il termine depressione è anche psicologico. Stiamo precipitando in un tunnel depressivo. Cosa vuol dire? Che io non vedo più speranza di futuro, dopodiché nella disperazione mi ammazzo. Bene, se le aspettative di profitto sono negative, consegno meno, anche se il tasso di interesse fosse zero, gli investimenti sono negativi. Bene, questo fenomeno l'ha visto Keynes per la prima volta, no, forse c'era anche prima, ma comunque l'ha studiato e l'ha razionalizzato per la prima volta Keynes nella crisi degli anni 30. E la cosa più divertente, così ve la faccio ricordare per sempre, è che quindi il denaro c'è, ma non gira. Chi ce l'ha se lo tiene, non lo dà nessuno, perché, come diciamo sempre, non si sa mai, lascia ben lì, Tienilo lì che non si sa mai, va a finire che poi ci serve. Benissimo. Bene, per spiegarlo, c'è Walt Disney inventa un personaggio dei cartoni, Paperon di Paperoni. E Paperon di Paperoni, nel suo bunker, coi soldi, che c'ha pieno zeppo, ci fa il bagno perché è liquidità. Perché quando siamo in quella trappola della liquidità, Paperone tiene i soldi e ci fa il bagno dentro e non li dà a nessuno, men che meno Paperino. Bene, allora, e arriviamo alla domanda che lei aveva posto. Stiamo precipitando in una trappola di liquidità. Perché? Perché la situazione è assolutamente incerta per una serie di circostanze che vi dico politico, così arriviamo all'ultima domanda che era la questione politica. Ecco, che è la sua appunto. Quest'anno, dunque, adesso deve votare la Grecia, poi votano gli Stati Uniti, poi vota la Germania, poi vota la Cina. Che cavolo di governi vengono fuori? Come sarà la faccia del mondo da qui? Ah, poi dobbiamo votare anche noi, mi sono dimenticato. Davo per scontato. Al punto che c'è già qualcuno che sta dicendo l'Italia se ci lasceranno votare, perché potrebbe esserci anche quella soluzione lì, Ecco, allora come sarà il mondo? Adesso voi non siamo abituati a fare questo collegamento, ma a Pechino sta succedendo, stanno facendo una resa dei conti allucinante per la successione, per la nomina del nuovo presidente. Non so come lo chiamano loro, quello che è, ecco, c'è stato uno, Bo Xilai, che è finito in galera con la moglie accusata di avere assassinato il suo amante inglese. Il Bo Xilai l'altro giorno ha detto: io ripudio mia moglie. Comunque lui, che era un papabile della corrente maoista, che avrebbe potuto prendere il potere, bene, è stato in questa maniera estromesso. Questo è uno. La Merkel, vengono fuori i socialdemocratici. In America ce la farà Obama? Ce la farà? Siamo sicuri? In Italia
E arrivo alla questione politica. Cosa succede? Perché la questione politica viene fuori, anch'io sono molto interessato, no, incuriosito, preoccupato della questione ungherese. Ecco. Allora, perché sta succedendo? Qui c'è una cosa, questa devo fare un ultimo pezzo di teoria. Vedete, noi siamo abituati a concepire la politica, l'elettorato, ecco, come se fosse, perché sono gli anni dal 45, l'elettorato si condispone secondo la famosa curva di Gauss, così, ecco, per cui qua c'è l'estrema sinistra, qua c'è l'estrema destra, qua c'è il centro destra, qua c'è il centro sinistra e qua c'è il centro, ecco. Per cui a questo punto il centro era dal 45-46 in poi la famosa democrazia cristiana, vabbè, cacchio di qua, DC, la famosa DC, ecco, centro-sinistra, c'era l'estrema sinistra, c'era qui, c'era il PSI, poi c'era, qua c'era il PC, il famoso PC, qua c'erano i partiti liberali, qua c'era il MIS, eccetera, eccetera. A quell'epoca stiamo parlando di archeologia della politica. Bene, la strategia elettorale era di convergere verso il centro perché al centro c'è il bacino più importante di voti, i voti, perché la gran parte dell'elettorato è moderato, per cui per vincere bisogna, notate, spostarsi il MIS al centro e il PC al centro, aprire verso il centro, la politica dei due forni. Bene, ecco, è successo che non funziona più così. Abbiamo pasticciato con le riforme elettorali, cambiato tutto, ma forse è perché è cambiato il mondo, è venuto fuori il cammello. Beh, come è fatto il cammello? Il cammello è fatto così. Lo vedete? Sì, ci sta. Cioè, questa qua si chiama la mediana. E vi ricordate che quando Prodi fece una campagna elettorale famosa, prese come jingle la canzone Una vita da mediano? Appunto, perché bisogna stare nella media, nella mediana, che è la normalità. Poi hanno cambiato, il mondo è cambiato, e siamo passati al bipolarismo. Col bipolarismo è venuto fuori il cammello. E il cammello l'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto in Grecia e lo stiamo vedendo anche in Italia. E cosa vuol dire il cammello? Che non c'è più la mediana, ma ci sono le mode, si chiamano mode statisticamente, e le mode sono due. In mezzo non c'è più nessuno. Casini, posso essere così molto più, ridurre proprio dalla grande teoria al quotidiano, proprio chiudiamo proprio con le cose di casa. Ecco, bene, qui dentro non c'è più nessuno. Beirut in Francia, 9%. Carino, poverino, il partito di centro, quello è, sì, il popolare, non per favore. Cosa c'è? Questo è il centro. Questa è il centro-sinistra, questa è l'estrema sinistra, questo è il centro-destra, questo è l'estrema destra. Ma allora se è così, se si vuol vincere, bisogna o puntare sull'estrema sinistra o puntare sull'estrema destra. Al centro non c'è più niente. Cosa vuol dire? Significa quella situazione che abbiamo verificato al tempo della Repubblica di Weimar. Improvvisamente c'erano i socialdemocratici che governavano e che stavano qua poverini e che si sono trovati in una situazione appunto da cammello elettorale con il Partito Comunista e il Partito Nazista. Dopodiché se la sono giocata a quell'epoca addirittura sparando e ha vinto, lo sappiamo tutti, il partito nazista. Bene, si stanno verificando appunto questa divaricazione che hanno prodotto loro, l'hanno provocata loro, perché siamo passati da un sistema proporzionale che aveva tante belle caratteristiche ma che convergeva al centro, no, bipartitismo, anzi bipolarismo, destra e sinistra, poi bisogna, tu devi scegliere da stare da quale parte vuoi stare. Benissimo, allora o sto a sinistra o sto a destra, al centro non ci sto più. Bene, a questo punto abbiamo Hollande, sì, e quell'altro, Hollande. E Mélenchon dove l'avete messo? L'estrema sinistra francese. E qui Marie Le Pen. Oppure, ancora più bello, in Grecia. In Grecia c'erano il PASOK e quell'altro, Nuova Democrazia, i due partiti che sarebbero, sarebbe stato il partito, diciamo, democratico e la vecchia Democrazia Cristiana della greca, spariti, scomparsi, non c'è più niente, nessuno qua dentro. E cosa c'è? Siriza, estrema sinistra, Alba Dorata, estrema destra, nazista. In Polonia, no, in Ungheria, in Ungheria, ecco, ha vinto l'estrema destra, non solo ha vinto, ma perché questi sono cretini, siccome fanno le elezioni, beh, per governare bisogna dargli anche il premio di maggioranza, certo, per cui se anche sei partito di maggioranza relativa, però c'hai il premio di maggioranza, così finalmente puoi governare, e puoi addirittura puoi raggiungere i due terzi del Parlamento. Bene, ha vinto l'estrema destra di Orbán. Ha avuto i due terzi, col premio di maggioranza, non ha vinto i due terzi, ha avuto il premio di maggioranza, perché gliel'hanno dato i costituenti, che bisogna fare il governo forte, per cui bisogna dare, e se vince l'estrema destra, bene, questo governo forte, di estrema destra, che ha i due terzi del Parlamento, del Parlamento, dei seggi, bene, sta cambiando la Costituzione a colpi di maggioranza. Perché l'opposizione è stata estromessa dal Parlamento. E stanno facendo delle cosine molto carine. Una molto interessante dal punto di vista economico. La banca centrale deve essere sottomessa al potere dello Stato. Non può essere più un'autorità indipendente separata, ma deve fare quello che dice il governo. Dopodiché uno dice, beh, in una situazione come questa però potrebbe essere interessante, che la banca centrale obbedisse al governo. Bene, rischiamo una divaricazione di questo tipo e ce la giochiamo. Estrema sinistra o estrema destra? Dopodiché, siccome gli diamo il premio di maggioranza, non occorre neanche che raggiunga il 70% dei votanti. Basta il 51% e poi gli diamo il 70%, il 75% dei seggi. Grande, perché vedete, quando si fanno le riforme costituzionali, io ho imparato studiandomi un po' gli inglesi, facciamo un provvedimento costituzionale di un certo tipo, bisogna subito pensare non se ci va a favore nostro, ma se andasse a favore del mio avversario, io come mi trovo? C'ho la prova. Carlo Marx è vissuto per tutta la vita a Londra, con tutte le conseguenze, sapete, quello che ha combinato, ecco, lo sappiamo. Bene, non è mai stato perseguitato in nessuna maniera dal governo britannico. Perché? Perché se per caso lo trattiamo bene, il giorno che mai vincessero loro, ci tratteranno bene. Scusa, la regina Vittoria, perché non vai là, non lo pigli, non lo cacci in galera, Carlo Marx? No. Anzi, la regina Vittoria voleva avere informazioni, ma come ha fatto Carlo Marx? Questo è un aneddoto divertente. E ce l'hanno, allora è stato un baronetto, Sir Elphinstone Grant, che dice, signora, ci vado io, come? Vado a trovarlo io, lei non può, ovvio non può, la regina d'Inghilterra, scusi, piacere, regina Vittoria, lei chi è? Carlo Marx, ci vado io, si fa invitare a pranzo, e poi fa un rapporto, e racconta, dice, come lo giudica, una persona assolutamente piena di buone idee, sì, su certi toni così un po' cose, eccetera, eccetera, e finisce, non sarà certo lui a mettere a fuoco il mondo. Ecco perché gli inglesi ragionano, gente, attenti alle leggi che facciamo, servono a nostro, perché sembrano, anche quelle che sembrano a nostro favore, guardate che possono essere a nostro danno se vince la controparte. Diamo il premio di maggioranza. Giorno verrà che vincessero i grillini, dopodiché si ripigliano i seggi. Ma, come dice un detto, e qua chiudo veramente, Dio acceca chi vuol perdere. Questi devono scomparire e si scavano la Germania, i politici nostrani, da soli, la fossa. Paradosso, ecco per quello che sono ottimista.
vincerò. E cosa fai per vincere? Nulla. Perché? Perché fanno loro. La dico cattivissima. Questa poi è l'ultima, l'ultima. Non occorre mica fare propaganda per le BR, per le BR buttando bombe Molotov contro l'agenzia di Equitalia. Bastano le cartelle esattoriali. Fatele circolare le cartelle esattoriali. Aspettate che arrivino. È più propaganda quella di qualunque altra propaganda politica. Non occorre fare nulla. Ci pensa Befera.